No, non fa così la canzone. 12 e 8 minuti, ben ritrovati al Time Magazine su Radio Time, Top City Radio, insieme a Massimo Pisciotta
e Mario Caminita.
E il nostro Vittorio Ferrigno che si occupa della parte tecnica. Facciamo partire la diretta Facebook perché stiamo per aprire la finestra quotidiana sul gruppo Palermo Produttiva. Io intanto darei il ben trovato al nostro editore Lello Sanfilippo, che dovrebbe essere già collegato via Skype con noi. Buongiorno Lello.
Ciao Lello.
Buongiorno ragazzi.
Aspetta che ti sentiamo un respiro. Aspetta Lello.
Sentiamo Lello molto basso.
Sì, avvicinati un po' al microfono del...
Allora, vediamo se va bene così, va meglio?
Sì, ecco, no, c'era qualcun altro collegato, sentiamo il suo respiro. Quindi c'è qualche...
E giustamente c'è caldo, quindi va allora, bene così.
Ecco, io respiro. Ti sentiamo.
Allora, intanto oggi, anche oggi giornatina, puntatina interessante in questo spazio riservato a Palermo Produttiva, perché intanto ci sono due ospiti d'eccezione. Ho il piacere di ritrovare il presidente del Consiglio dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, Antonio Alessi, con cui proprio nel vivo del decreto Cura Italia abbiamo parlato in lungo e in largo, e poi un amico, io lo definirei stagionale, perché con lui ci vediamo sempre in estate e poi andiamo in letargo e poi ci ritroviamo proprio in prossimità del periodo estivo infatti, che era in dubbio fino a qualche giorno fa, ma adesso sembra che quantomeno si possa iniziare a pensare a qualcosa che abbia una somiglianza con le altre estati. Chissà che alla fine non sia meglio, Piero.
Ma faremo di tutto evidentemente per cercare di renderla serena, di essere un'estate dove si possa tornare a sorridere soprattutto. Certo, non sarà un'estate facile, perché abbiamo dei compiti sicuramente non indifferenti.
Però dai, ogni tanto poi è sempre la stessa cosa, poi alla fine cosa si fa? Lì si smonta, poi alla fine la stagione si smonta, insomma, perché è tutto così banale adesso?
Per i nostri ascoltatori stiamo parlando con Piero Longo del Lido Tropical di Capaci.
Assolutamente sì, bravo Massimo,
grazie.
Ce li ho davanti e quindi...
Intanto buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Ciao, buongiorno a voi, buongiorno allora, agli ascoltatori.
E poi con Antonio Alessi ieri sera, quando preparavamo velocemente questo collegamento di oggi, lui mi diceva ovviamente parleremo del decreto lacrime, perché lui il nuovo decreto rilancio lo ha definito il decreto lacrime. Adesso ragazzi, a voi il compito di introdurre le questioni e ovviamente sarà una bella puntata, ne sono convinto anche oggi.
Allora partirei proprio dalla questione Lidi, perché qualcuno dice non è una ripartenza ma è un vero e proprio cambiamento. In realtà penso che si dovrà puntare più sulla logica del cambiamento oggi, più che pensare a una ripartenza, perché molte cose cambiano inevitabilmente, bisognerà adeguarsi a quello che sarà per un bel po' di tempo. Come vi state organizzando a questo punto? Diciamolo Piero, cominciamo con te.
Allora, io lo definirei in realtà proprio un anno zero, partiamo proprio da zero in effetti, perché partiamo evidentemente, per noi è importante la sicurezza dei nostri clienti all'interno della nostra struttura. Il che, nonostante ci siano date delle indicazioni che sono sempre poco chiare, comunque in ogni caso, sappiamo che affronteremo una stagione con un bagno di sangue economico, sapendo anche pure di perderci, ma evidentemente, essendo la nostra struttura, essendo il nostro lavoro lo facciamo con amore e con passione, bisogna affrontarlo e bisogna evidentemente farlo.
Certo.
Quindi sicuramente monteremo una quantità di cabine inferiori, anche se la nostra struttura già ne monta veramente in maniera... Ne monta poche, nonostante lo spazio di sia, ma andremo probabilmente, sicuramente andiamo a dimezzare il numero delle cabine, andremo a dimezzare il numero delle persone all'interno delle cabine, andremo a dare l'ombrellone solo ed esclusivamente con i due lettini, mantenendo le distanze dei 10 metri quadri, per cui sappiamo che dobbiamo andare quasi a dimezzare le persone che ogni anno sono state all'interno della struttura. Insieme a questo tutta una serie di conseguenze, aumento di personale per dare sicurezza alle persone, dare la possibilità all'entrata e all'uscita.
Certo, senti, ma è stata chiarita la vicenda della responsabilità dell'imprenditore nel tuo caso, di quello che accade all'interno del Lido?
No, questo ancora no, assolutamente.
Ma quindi sembra che ci sia proprio una un chiarimento da parte dell'INAIL, che in qualche maniera aveva, forse qualcuno aveva inteso che si fosse sostituita al legislatore, dicendo che poi in realtà questa non è, sin dall'inizio non era neanche una previsione, nel senso che si arrivava alla responsabilità dell'imprenditore in qualsiasi campo si fosse, solo nel caso in cui fosse, intanto venisse dimostrato che l'eventuale Covid fosse stato preso, fosse stato contratto proprio sul posto di lavoro, ma addirittura che si doveva dimostrare che l'imprenditore avesse fatto, cioè non avesse fatto proprio nulla per di tutte le varie situazioni. Quindi non è poi così semplice arrivare, cioè secondo me è stata un po' generalizzata questa cosa. Si è detto, qualcuno ha scritto su Facebook, significa che io sono responsabile, immediatamente si è creato, insomma, dico, l'IRL ieri ha chiarito e sembra che non sia poi così.
L'obbligo nostro è quello chiaramente di informare il personale, di fare il corso, di istruire il personale, di dare tutto
come per i bagnini,
evidentemente, però di fatto ancora qui c'è sempre un punto interrogativo. Io dico che tutto quello che abbiamo visto fino adesso, dico, effettivamente intanto siamo stati messi in uno stato di abbandono, intanto la nostra stagione già dovrebbe essere iniziata. Faccio l'esempio che noi chiaramente in questo periodo abbiamo già una struttura già montata con 27 persone che lavorano all'interno della nostra struttura, invece in questo, fino a ieri, per non dire l'altro ieri, anziché le 27 persone ne avevamo semplicemente 6, perché non sapevamo come poterci muovere effettivamente, e adesso bisogna correre, lavorare per cercare.
Adesso avete la scadenza del 6 di giugno come apertura, giusto?
Dicevi, scusa?
Dico, adesso avete la scadenza del 6 di giugno, la prima vera data ufficiale per l'apertura.
Sì, esatto, e quindi bisogna correre adesso praticamente su questo. Quindi sappiamo che sarà un'estate indubbiamente difficile, ma dobbiamo affrontarla, ma con serenità, con allegria, dico, che è innata in noi, perché dico, non possiamo abbandonare questa carica che abbiamo e dobbiamo farlo.
Poi c'è un'altra domanda che riguarda il tuo settore, anche se non te direttamente, che è strettamente legata, perché spesso gli ascoltatori ce la chiedono questa cosa, alle spiagge libere. Le spiagge libere perché, secondo quello che si è capito, dovrebbero essere gestite dalle autorità locali, che sia il comune di riferimento. Però se per una città come Palermo una spiaggia libera può essere, non dico facilmente organizzata, ma c'è la forza lavoro per intervenire, penso ai piccoli comuni che si ritrovano enormi litorali, come faranno a gestirli, e sono obbligati a farlo.
E poi capace
questo è tutto appunto, da vedere. Questo sarà effettivamente il problema, secondo me, per le spiagge libere, perché non so effettivamente il comune come si organizzerà, come potrà fare, perché anche loro hanno degli obblighi evidentemente da dover mantenere, come potrebbe essere una struttura privata, ma non so effettivamente come si potranno organizzare.
Sì, c'è un'ipotesi, la sto apprendendo, si parla di steward nelle spiagge, quindi far impiegare magari percettori di reddito di cittadinanza a compiere questo genere di mansione, quindi controllare che vengano rispettate le distanze e i dispositivi in spiaggia. Questa potrebbe essere un'ipotesi, come la vedete a questo punto?
Potrebbe essere un'ipotesi non facile da gestire, ritengo. Perché,
cioè, qual è la tua paura?
La mia paura evidentemente è che la gente possa arrivare lì sul posto e che, per quanto personale possa esserci, non possa assolutamente gestirlo. Mentre in una struttura privata, in effetti, tu ti vai già a catalogare tutti i tuoi clienti, cioè chiaramente tutti i tuoi nominativi, ti fai un registro.
Magari c'è anche la prenotazione online, non so se è il vostro caso.
Sì, nel nostro caso sì, noi tutte le prenotazioni saranno tutte prenotazioni che possono essere online, telefoniche, ma questa è una cosa che noi facciamo già
prima, lo facevamo
anni indipendentemente, per cui nella nostra struttura, per cui sappiamo già le persone che devono arrivare, sappiamo il numero massimo degli ombrelloni, il numero dei lettini, dopo di ciò ci fermeremo, basta, non ci sarà più ingresso.
Avete un'utenza educata in questo senso, sa già come funziona.
Esattamente, andremo a togliere anche l'ingresso che facevamo negli altri anni, l'ingresso giornaliero del cliente che arrivava in più, che doveva andare a trovare l'amico in gabina. Quest'anno lo vieteremo completamente, non ci sarà possibilità, saranno solo i tesserati e saranno solo esclusivamente quelli che andranno a prenotare la postazione di lettini ad ombrellone.
Comunque, sulla notizia di informo, questa degli steward da impiegare, percettori di reddito di cittadinanza, nasce in Liguria e pare che la Sicilia si stia già muovendo in questo senso, lo hanno dichiarato alcuni parlamentari, per cui presto verranno coinvolti sia il presidente della regione che Leluca Orlando in quanto presidente regionale dell'ANCI, proprio per intervenire in questa maniera, quindi con l'aiuto dei prefetti per garantire sicurezza, per garantire per sé di sicurezza, si potrebbe procedere in questa maniera. Proprio notizia delle ultime ore. Ci tenevo.
Noi ce l'auguriamo, speriamo che funzioni.
Naturalmente. Allora, noi oggi abbiamo in collegamento le due domande più frequenti: quello se andremo a mare e quello se arriva la cassa, in deroga, sostanzialmente.
Esatto.
E questa domanda, alla luce delle novità del decreto lacrime, la poniamo al presidente, cioè il presidente che poi secondo me è il più vittima di tutti, perché quali sono, è sempre la stessa la domanda che ti pongono i tuoi clienti, le persone che si avvicinano al tuo ordine.
Sì, diciamo la domanda più frequente è: quando arriveranno i soldi?
Lo spiccia come domanda. Quindi, precisa.
Io sì, questo decreto ha fatto poco. Quello che Piero si auspica di aprire, quindi la sua struttura al pubblico, quindi portando tutti al mare, ci dico che già i siciliani al mare ci sono da tanti mesi.
Al mare,
quindi Piero, te li avrei mandati tutti, diciamo, ma non sarebbero stati clienti paganti, perché se nessuno gli fa arrivare un euro, e dico un euro, dico la gente come deve sopravvivere? Questo nuovo decreto, giusto per semplificare, comunque come anticipavo a Lello ieri, è un decreto che di rilancio ha veramente ben poco, ben poco, perché non ci sono misure che effettivamente premiano. Noi non vogliamo essere assistiti, noi siciliani in particolare non vogliamo essere assistiti, che se ne dica, ok? Siamo sempre stati abituati a sbracciarci e continuiamo a farlo. Cioè, siamo abituati a vivere nell'emergenza, quindi forse questa emergenza ci ha colpito relativamente, perché la nostra vita è un'emergenza.
Sì, continua.
Quindi, qui, e continua ad esserlo, quindi forse essendo avvezzi a queste particolari caratteristiche di vita, non ti dico che ci ritroviamo, ma comunque riusciamo a barcamenare.
Sopportiamo più facilmente il colpo.
Diciamo. Bravissimo, lo sopportiamo perché già, diciamo, siamo stati mazziati più volte.
Ecco.
Però dico, non ci piangiamo addosso. Però vorremmo che ci fossero sicuramente delle misure idonee a fare il rilancio, perché questo decreto non è, si chiama adesso bilancio, ma vi ricordo che era il decreto aprile, perché sarebbe dovuto uscire ad aprile, anticipando quelle che erano le esigenze del mercato economico. Di fatto, economico e imprenditoriale, noi abbiamo riscontrato che ci sono state delle attività, quindi tutta la filiera alimentare, che ha registrato, diciamo, un 300% in più, ok? Quindi, ma ci sono delle attività che oggi si possono dire tutte start-up, quindi aziende che iniziano oggi la loro attività e che si devono adeguare ai tempi. E quindi bene che vengano i dispositivi, Lello faceva riferimento a queste responsabilità INAIL, penale e quant'altro. I dispositivi possono essere finanziati, ci parlano di credito d'imposta al 50%, sì, però io, imprenditore, devo anticipare il 100% del costo, e poi se ho imposte da pagare ne recupero il 50% di quel costo. Quindi continuiamo a pesare sull'imprenditore, che di per sé già fa l'impresa di portare avanti la sua azienda. E quindi In questi termini si è parlato tanto di che facevano arrivare denaro, ma chi è che ha visto questo denaro? Non c'è nessuno che ha visto. Questi famosi 25.000 euro sono stati assoggettati a merito creditizio, quindi chi è che non aveva la rata della palestra di 20 euro non pagata, non aveva merito creditizio, quindi non accedeva, piuttosto che altre misure. Ora questa nuova cassa integrazione autorizzata è per 9 settimane. Ma non è vero, perché ne autorizzano, ne permettono solo 5, e poi eventualmente, tranne che non siano alberghi, turismo, particolari settori, la possono prendere le altre 4 settimane a partire dal 1 settembre. Peccato che c'è in questo decreto un articolo 22 ter che dice se ci sono le risorse, quindi significa che te ne stiamo dando solo 5 e le altre 4 a settembre te le vuoi dimenticare. Quindi potremmo parlare tanto di altro. I funzionari INPS, i funzionari della regione ora si sono, diciamo, ulteriormente sbracciati e riscontriamo la massima disponibilità, ma gli errori del passato si pagano a sangue, e a sangue della gente, e questo non è giusto.
Direi di no. Allora, dobbiamo fare un piccolo break per qualche spot.
Io volevo semplicemente dire una cosa, così magari ci ragioniamo nel frattempo. Notizia proprio di poco fa è che è stato presentato un emendamento alla norma sul credito bancario, sui famosi 25.000 euro, che prevede un accordo fra l'ABI e lo Stato, e quindi dovrebbe essere essere, dovrebbero essere messi al sicuro, data l'immunità penale agli istituti bancari, a patto e condizione però che questi 25.000 euro vengano erogati su un conto dedicato per rendere più facile la tracciabilità. Se verrà approvata questo emendamento, sembrerebbe che tutto dovrebbe essere più veloce e immediato.
Leggo qualche messaggio. Vincenzo scrive: mi sento ricco con tutti questi milioni di euro.
Ancora diceva, appunto, ma quando arriveranno i soldi della cassa integrazione?
Come la cassa integrazione? Faccio una piccola, come la cassa integrazione, né più né meno.
Sì, sì,
se lo sai, io ho un'altra azienda, un'altra struttura, evidentemente, che siamo stati chiusi, abbiamo aperto lunedì scorso, dove tutti i ragazzi hanno aspettato, hanno ricevuto la cassa integrazione, e non tutti i miei dipendenti, ieri. Ieri, parte l'ha ricevuta ieri, parte ancora non l'ha ricevuta, evidentemente l'80% è lo stipendio, il 23% di tasse sull'80%, cioè dico effettivamente questi soldi non li hanno visti.
Si parlava del 15 aprile, Piero, si parlava di riceverle entro il 15 aprile, diceva Conte,
esatto,
quell'80% è diventato
poi,
il 40%.
E evidentemente grava sulle nostre spalle, perché essendo gente che lavora con noi da tanti anni,
non devi garantire,
evidentemente, quindi chiaramente devi ottemperare tutto quello che lo Stato non fa.
Esatto. Allora,
riprendiamo da dove ci stiamo fermando adesso tra qualche istante.
Esatto, un breve break commerciale, torniamo subito, restate con noi. Che ne sai? Così canta Achille Lauro, 12:31. A proposito di che ne sai, scrive un ascoltatore sulla nostra pagina Facebook durante la diretta: ragazzi, chiamo l'INPS e non sanno cosa dirmi.
Ma poverini, ma dall'INPS risponderà un call center chissà da dove in realtà.
No, l'INPS deve rispondere l'INPS. Se io faccio una chiamata all'INPS, voglio parlare con un impiegato dell'INPS.
Ti sei fatto passare all'interno, giusto? Sì.
Suppongo di sì.
Ma che supponi?
Se supponi una supposta,
appunto, la supposta è
sbagliata. Cioè, siamo sempre supponenti sulle logiche di cui parliamo, perché le informazioni che ci arrivano sono spesso incomplete, talvolta non corrispondenti all'immediata verità, e quindi c'è un po' di dubbio che serpeggia. Intanto io, a proposito di dubbio, do il ben ritrovato ai nostri ospiti, a Piero Longo e Antonio Alessi. Antonio Alessi, ti giro la domanda di un'ascoltatrice che domanda tecnicamente come funziona il bonus vacanze, perché per tanti non è chiaro questo concetto di bonus vacanze. C'è una famiglia, quindi non di imprenditori, un lavoratore che magari è un impiegato, come fa ad usufruire di un bonus vacanze e presso quale tipo di strutture?
Ma naturalmente le strutture sono quelle che hanno accettato, e chi è che non accetta? E le strutture accettano attraverso le loro rappresentanze di categoria. Il funzionamento del bonus, dico, noi offriamo adesso, lo Stato offre questo bonus, mi pare sia di 500 euro, poi va diversificato a secondo i componenti più o meno.
Perché fino a 500 euro, non di 500.
Fino a un massimo di 500 euro, quindi però in che termini poi questo bonus potrà essere erogato? Diciamo, noi siamo per difetto professionale siamo molto pragmatici, quindi la pratica è funzione. Quindi oggi si parla, è scritto che c'è questo bonus, quando lo vedremo erogato, perché poi le strutture dovranno aspettare che l'amministrazione pubblica gli riconosca questo bonus, quindi questa parte di bonus riconosciuto al soggetto che deve avere determinate caratteristiche, se più o meno che altre cose, quindi le condizioni reddituali. Quindi poi le stesse strutture che già aspettano lo Stato, domani aspetteranno la Regione. Quindi, e chi va in vacanza credo che ci voglia andare con i propri soldi.
Secondo me, se sta ascoltando Cleo, che è un po' il suo argomento, interviene subito di corsa, perché tra l'altro ha pubblicato anche sul Paese Produttivo un post proprio molto critico su questo bonus vacanze, ritenendolo praticamente inutile.
Io non ho capito, magari interpreto, scusate, cerco di interpretare anche il pensiero, cioè tecnicamente io ho a disposizione 500 euro, è qualcosa che con un sistema abbastanza complicato potrei detrarre eventualmente nel momento in cui...
Il problema è che per renderlo appetibile devi fare in modo che chi sta acquistando un pacchetto vacanze lo percepisca come uno sconto immediato e non come un qualcosa che vada in detrazione, e allora se ne fa carico l'albergatore, che però poi dovrà avere rivalsa su chi dovrà rifondare.
Quindi io i soldi devo cacciarli subito fuori?
No, si sta facendo in modo che l'utente finale non li cacci subito fuori, ma a questo punto li caccia fuori l'albergatore, non sapendo quando arriverà il rimborso.
È un anticipo. anticipazione dell'imprenditore, l'ennesima anticipazione dell'imprenditore, come il credito d'imposta sui dispositivi.
Significa pure, se mi perdonate, che la famiglia andrà in vacanza, oltre che i documenti, il passaporto no, perché ci sarà il turismo di prossimità quest'anno, e ci andrà in vacanza con i documenti d'identità e con l'ISEE, perché dovrà dimostrare in qualche maniera.
Diciamo, di avere se è una procedura preventiva, però diciamo, ripeto, poi quelli
che anche tu fallo al Lido, no?
Sì. Certamente, diciamo.
Poi, dico, tutto questo ripetitivo bisogna vedere quando diventerà decreto e quando, cioè sarà fine stagione probabilmente, o sarà nel mese di agosto che
nella prossima
a pensare quando andare in vacanza.
Piero, nella prossima stagione incasserà i bonus di questa. Spera di arrivare alla prossima.
Quindi la logica è dare insomma un po' di sollievo ai cittadini che possono fare vacanza con il contributo degli imprenditori, che ovviamente in questo periodo hanno avuto gioie immense economicamente, no?
Sì, probabilmente, diciamo, si passa da una tasca all'altra, che è sempre quella dell'imprenditore, anticipa l'imprenditore anche quello che dovrebbe anticipare la struttura regionale, statale e quant'altro, per spingere la sua attività. A questo punto io preferisco fare uno sconto a monte al mio cliente, si crea il rapporto di fidelizzazione, certo, e non interessiamo altri, per cui mi levo liquidità per sostenere le iniziative regionali o statali. Sì, che
perfettamente d'accordo.
Quindi se ho capito bene, si tratta ancora una volta di tutta una serie di aiuti che però non sono liquidità, soldi reali in mano alle persone che devono riceverli, ma detrazioni come quello per le ristrutturazioni, per esempio. Si tratta di detrazioni da portare poi in 730, posto che tu abbia qualcosa da scaricare, perché magari c'è chi non scarica e quindi non se ne fa niente della detrazione.
Decisamente no, è un circolo vizioso attraverso il quale comunque c'è sempre il cittadino, l'imprenditore che deve anticipare il capitale qualsiasi esso sia, per poi cercare di recuperare con la burocrazia che ci aiuta in maniera snellente quel poco che può recuperare, quindi quel valore aggiunto, magari quel guadagno che avrebbe avuto l'imprenditore, in quel momento lo investe per dare l'accoglienza e l'ospitalità e poi il suo guadagno è rimandato a quando viene rimborsato.
C'è una domanda per Piero di un ascoltatore che ci chiedeva, ma niente che molti lidi, in virtù del fatto che dovranno più che dimezzare la capienza del parco ombrelloni, aumenteranno i costi? Ecco, per esempio lì da voi al Tropical, che tipo di costi ci saranno? Identici alla stagione precedente? Ci saranno rincari?
Saranno identici a quelli della stagione precedente. Quando dico io che un imprenditore viene penalizzato, ma per cercare di tutelare la sua clientela, perché poi si tratta solo ed esclusivamente di questo, cioè noi andiamo avanti quando tuteliamo la nostra clientela, per cui anche in questo abbiamo detto manteniamo gli stessi prezzi dello scorso anno. Quando io ho detto inizialmente che sappiamo a priori che sarà un bagno di sangue economico a fine stagione, ma perché tu programmi quest'anno di qua in funzione dell'anno prossimo, ma è tutto sempre sulle nostre spalle.
Certo.
Facciamo di tutto sempre sulle spalle dell'imprenditore. Non c'è questa è la cosa più chiara e limpida che possa essere.
Ma tu ti sarei già fatto un'idea, per esempio, del bilancio stagionale? È un miraggio almeno l'idea del pareggio, o ci si può arrivare almeno al pareggio di bilancio?
Ce lavoriamo.
Poi ci sono tanti fattori diversi, no? L'alga rossa, l'alga tossica,
il tempo, la stagione idrata,
è chiaro. Il decreto rilancio.
No, però ragazzi, se arrivano i recovery fund, è previsto un altro decreto intervento forte, no? Perché una volta ci sono i soldi si può fare.
Arriveranno, sì, esatto.
Ma dove sono questi soldi? Lello?
No, perché nel frattempo, a proposito di bonus, perché nel frattempo c'è anche il bonus, quello per le biciclette, perché poi la gente non capisce bene, dice guarda che ti danno anche 500 euro per comprare una bicicletta. Allora vogliamo spiegare esattamente che non ti danno assolutamente nulla e che i 500 euro in realtà sono una percentuale ed è il tetto massimo della percentuale del 60% che tu puoi spendere in un acquisto di qualcosa di più. È così o ho capito male?
Sì, perfettamente. Ecco. Diciamo, il funzionamento di tutti questi bonus, di tutti questi crediti è comunque l'intervento dell'imprenditore che poi li recupera attraverso altri canali. Quindi si continua.
Ma i canali sono già identificati? Cioè l'imprenditore già sa a chi dovrà andare a chiedere o ancora si deve sviluppare l'interlocutore?
Ancora si devono sviluppare le procedure. Da chi è che si scrivono nei decreti? Poi ci sono i decreti attuativi, le circolari operative. Quindi questi tre passaggi danno il tempo all'imprenditore di anticipare, ove l'avesse, dei capitali per sostenere le iniziative, diciamo, della nostra filiera governativa, qualsiasi essa sia, centrale o delocalizzata.
Stessa
scusatemi. Sì. Sì, sì, piccoli. Piero, in questo caso, sì, dovrà mantenere lo stesso personale, sì, ok? Introiterà almeno la metà di quello che è in previsione, quindi io gli auguro che lui se ne vada a pareggio, ma credo che debba intendere questa stagione come un'ulteriore capitalizzazione della sua attività, sì, quindi dovrà metterci qualcosa.
Okay. È nella logica ormai, si sa.
Okay. Così come i famosi 25.000 euro, la gente non ha capito che non ti danno 25.000 euro, ma 25.000 euro sarebbe il 25% massimo per le attività che fatturano 100.000 euro, quindi se tu hai fatturato 10.000 euro, in realtà prendi 2.500 euro, non arrivi ai 25.000 euro, che credo che poi lei lo avesse intenzione di parlare anche di questi 25.000 euro.
Sì, sì, no, semplicemente oggi abbiamo già detto di questo emendamento, è stato presentato, a quanto pare è stato anche approvato, e quindi ci dovrebbe essere questo snellimento delle procedure sempre per chi voglia attingere a questa possibilità, perché non è detto che qualcuno abbia per forza la necessità di andarsi a indebitare. Sì, saranno molto leggeri, sì, saranno i primi 2 anni di preammortamento, va bene tutto, però dico per quale motivo a un certo punto, se non in previsione appunto di un ulteriore investimento sull'azienda, allora beh, ti trovi questa cifra a disposizione, che sia i 25.000 euro o fino a 25.000 euro o anche cifre superiori, anche se lì la garanzia interviene in maniera diversa, comunque è un investimento che viene fatto sulla propria azienda. Ed è questa, secondo me, la strada che andrà seguita, compatibilmente al fatto che giustamente anche per, come dicevamo anche ieri con il nostro Conte, materialmente prima che il decreto rilancio possa essere effettivamente operativo occorreranno 98 decreti di attuazione e per come funziona e per la competenza, perdonatemi, che io riconosco a questi esponenti del governo attuale, io credo che 98 decreti attuativi li faremo probabilmente, come diceva Antonio Lessi, entro aprile-maggio del prossimo anno.
Non prima di allora.
Esatto. No,
mi auguro di sbagliarmi, ovviamente. Mi auguro,
certo,
di sbagliarmi.
Chiaro. Aspettiamo.
Però è verosimile che sia così.
Ma chi li fa?
Sbaglia il cittadino, sbaglia, ci sono le sanzioni, le multe. Quando sbaglia un ritardo il governo, è successo, è capitato, sai, non si poteva fare altro, vi chiediamo un atto d'amore a tutti, non solo alle banche, noi siamo pieni di atti di amore che ci vengono chiesti, noi li stiamo facendo per noi stessi, ovviamente, però è chiaro che da qualche parte bisogna... Io guarda, sono d'accordo con quello che ha detto Antonio, io non voglio, personalmente, penso di poter parlare a nome del gruppo, e non credo che noi abbiamo voglia di essere assistiti. Io credo semplicemente che vogliamo una maggiore libertà nello svolgimento delle nostre azioni. Una cosa che in questo momento per una questione epidemiologica non è possibile, ma quando questo finirà, mi auguro veramente, auspico veramente che la libera iniziativa sia favorita e promossa, e non considerare gli imprenditori come un nemico dello Stato, perché probabilmente sono quelli che potrebbero, forse, magari alcuni lo fanno, evadere in continuazione o fare in modo che non arrivino le tasse al governo.
E poi ci sono quelli che, secondo me, sorreggono lo Stato invece, perché sono gli imprenditori che sorreggono assolutamente lo Stato.
Perfetto. Un ascoltatore mi diceva: no, Caminita, ieri sera hanno detto che si può arrivare a 30.000, quindi non sono 25.000. Ricordiamo sempre la logica, e cambiano le garanzie, perché quello che parla è una garanzia, un po' quella che ha chiesto l'FCA allo Stato per 6 miliardi e mezzo. Sì, una garanzia. Sì,
Antonio ne sa qualcosa dei confidi, no?
Esatto. Sì, 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 in abbondanza. Comunque, diciamo, qua si dice 25, 30, mi sembra un tavolo di poker dove ci sono i rilanci. Ma i rilanci con le fish. Qua denaro reale non se ne vede,
giusto per restare nel poker, stiamo giocando al buio in realtà,
ecco.
Bravissimo. Quindi non so chi fa parol, cippo, quello che sia, non esatto. So le simbologie,
qualcuno pure bleffa, secondo me,
simbologie queste sono,
sì, che ci sia qualcuno che bleffa c'è sicuro in tutta, sì, questa operazione,
il nostro socio al 65%,
ecco,
lo Stato.
Hai usato una parola che mi ha fatto venire in mente un pensiero che ho avuto nei giorni scorsi, proprio pensando a quello, appena un essere umano in Italia decide di aprire un'attività, quindi tutto quello che è registrazione IMS, partita IVA, Camera di Commercio, automaticamente entra in società lo Stato con una percentuale del 60-65%, giusto?
Sì, decisamente sì.
Ok, quindi uno Stato che non fa niente se non prelevare ciò che serve, perché poi con quello che prende dalla sua quota lui fa altro.
Ti mette in condizione di, dai.
Nel momento in cui un socio, tu sei in difficoltà, vai dal socio e dici, beh, adesso è arrivato il momento di fare qualcosa. Quindi
socio
quello
di
che,
maggioranza.
Ecco, socio di maggioranza, esatto. Quindi quello che si aspetterebbero gli imprenditori è proprio l'intervento che in questo momento viene largamente annunciato, sostenuto soprattutto dai sostenitori del governo, e invece bistrattato oppure sottolineate tutte le serie, una serie di storture da chi è ancora in attesa. Quindi da chi è ancora in attesa, anzi per chi è ancora in attesa, qual è un messaggio positivo, se c'è, che vogliamo che possiamo inviare? Lo chiedo sia ad Antonio che a Piero.
Ma diciamo, non so, vado dal punto di vista delle economie, sicuramente certi momenti ci aiutano, ma riprendendo il discorso di prima, ci aiutano a crescere ulteriormente. Quindi il momento di crisi ci fa ritrovare delle forze che non credevamo di avere. Noi, ripeto, noi per come mentalità imprenditoriale, professionale, tutti gestiamo, ci dobbiamo alzare la mattina perché poi facciamo parte dell'economia reale, dell'economia produttiva, quindi le microimprese sono il 95%, dal 95 al 93%, questo Stato al 65% è un socio solo sugli utili, non sulle perdite, però indipendentemente da tutto e da quello che diceva Attilio Befera, diceva gli italiani sono costretti ad evadere perché devono sopravvivere, noi non ci vogliamo credere a questo, noi vogliamo lavorare per la legalità, lavorare per investire nelle nostre imprese e quindi con le risorse umane che abbiamo, le stesse che ha Piero, le stesse che hanno tutti gli imprenditori e delle quali non si vogliono privare e le vogliono garantire, riusciremo a risalire piano piano la china con tante difficoltà, ma probabilmente migliori di quelli che eravamo prima.
E questo riguarda gli imprenditori, ma naturalmente chi è impiegato di un'azienda e ha capito che insomma dovrà aspettare il momento positivo deve avere fiducia, diciamo così.
Deve avere fiducia. Lui è impresa, lui fa parte dell'impresa, lui è risorsa umana. Io imprenditore dico, chi è quel soggetto che si priva della risa? Io ho un collaboratore bravo, faccio di tutto per mantenerlo, mantenerlo. Quindi l'articolo 18 che tutelava i fannulloni, diciamo, è stato ben annullato. Però dico, se ci abbiamo degli imprenditori, abbiamo dei lavoratori che condividono la mission, come si dice adesso, dell'impresa, insieme si può andare ovunque, facendo tutti dei sacrifici, facendo tutti delle rinunce.
Esatto, siamo
perché
tutti sulla stessa
ieri, ieri non è come oggi.
Benissimo.
Anche perché le nostre attività sono nostre creature, cioè noi, per noi è così, cioè sono nostre creature, sono come dei figli, per cui tutta la gente che collabora con noi è una famiglia,
è parte integrante. Va bene, grazie a tutti. Tempo scaduto, grazie, diciamo che abbiamo la pubblicità che incombe. Lelo, volevi fare una battuta finale o possiamo chiudere qui?
Sì. Un messaggio di speranza lo volete anche da parte mia?
Certo.
E allora un messaggio di speranza, cioè, almeno un augurio, è quello che è venuto fuori dalla prima dichiarazione del nuovo presidente di Confindustria. Viene visto quasi come un nordista, eccetera, però ha detto una cosa che sembra essere avere toccato determinate corde importanti. Ha detto: materialmente le cose imposte dall'alto non vanno bene, non andavano bene neanche prima, oggi meno che mai. E lo Stato deve imparare a sentire gli imprenditori, deve sentire le parti nella stessa maniera in cui, almeno alla stessa maniera in cui sente i sindacati, al momento in cui è la stessa maniera in cui diciamo si formano i gruppetti di lavoro, le varie commissioni eccetera eccetera, per cui se passa questa linea forse effettivamente ha preso coscienza di tutto quello che, di cui abbiamo parlato e che stiamo prendendo coscienza proprio in virtù dell'epidemia, probabilmente una speranza che si possa andare verso un futuro migliore al di là delle sofferenze che tutti passeremo adesso potrebbe anche essere possibile.
Mi pare perfetto. Speriamo grazie bene. grazie a Piero Longo, grazie a Antonio Alessi, ovviamente grazie al nostro Lello San Filippo. Buona giornata per noi,
grazie
qualche spot. Ciao. Qualche spot e poi torniamo in diretta per il rush finale del nostro Time Magazine. Restate con noi.